giardino di Albert.
Parliamo quest'oggi di clima, inquinamento, salute e pandemie, mentre è sempre più aperta la discussione su quanto Covid-19 abbia a che fare con i cambiamenti climatici. E se il legame fra qualità dell'aria e salute è evidente, come il fatto che gli studi in merito mettano in risalto la relazione tra esposizione a polveri sottili, dette particolato, e particelle ultrafini, con i fenomeni infiammatori e gli effetti cardiorespiratori. L'inquinamento atmosferico, la cui causa principale rimane l'uso di combustibili fossili, ci rende tutti più vulnerabili al contrarre malattie. La professoressa Francesca Costabile, primo ricercatore al CNR di Roma, pone l'accento sugli standard di qualità dell'aria come protezione della salute pubblica.
Esistono già in Europa, come in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Asia, degli standard di qualità in ambiente urbano, ma non solo, per quanto riguarda appunto la composizione dell'atmosfera, alcuni inquinanti in particolar modo e la protezione della salute pubblica sulla qualità dell'aria. Ci sono dei legami abbastanza chiari. Noi lavoriamo molto su questo, sui nuovi indicatori per la protezione della salute pubblica, perché a parte quelli che sono già esistenti, pare che appunto ci siano nuove evidenze, tipo questa sul Covid, che portano noi ricercatori e successivamente anche il legislatore a voler andare oltre quanto già noto.
I cambiamenti climatici sembrano agire sia in modo diretto che indiretto nel determinare l'insorgere di tutta una serie di malattie già certificate, ma anche favorendone nuove e potenziando quelle già esistenti. Ne è certa anche la professoressa Costabile. Le modifiche del clima alterano le condizioni ambientali esistenti, favorendo la diffusione di malattie infettive con gli insetti che si spostano dai loro territori in nuovi habitat, come ci conferma il professor Buizza, ordinario di fisica alla Scuola Universitaria Superiore di Pisa e esperto di cambiamenti climatici.
Sicuramente ci sono delle connessioni ed è interessante valutare in sede europea il cambiamento che sta avvenendo nel non considerare più la scienza a compartimenti stagni. Ormai le parole cambiamenti climatici, qualità dell'aria in generale, inquinamento atmosferico e salute sono inscindibilmente legate. Quindi sicuramente bisognerà considerare degli approcci nuovi, diversi, in cui cambiamento climatico, salute e esposizione agli inquinanti siano valutati insieme. Come lo stiamo ancora definendo?
Esempi dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute sono il fatto che con un aumento delle temperature e anche dell'umidità nelle regioni extratropicali, come ad esempio la regione mediterranea, l'Italia, la Spagna, assistiamo a uno spostamento verso nord di alcune malattie che erano tipiche dei paesi tropicali. Abbiamo i vettori che trasportano questo tipo di malattie, come ad esempio le zanzare, che chiaramente si spostano più verso nord e vanno a portare nuovi tipi di malattie in regioni dove fino a 10, 20, 30 anni fa non esistevano. Quindi questo è un altro segnale del fatto che i cambiamenti climatici sono evidenti ogni anno sempre più intensi.
In ambito ambientale, oltre all'uso massiccio di combustibili fossili, viene bruciata sempre più legna e i suoi derivati, ma anche rifiuti agricoli, urbani e industriali. Tutto ciò favorisce l'insorgere di malattie cardio e cerebrovascolari, nervose e indubbiamente respiratorie. L'aria inquinata sembra davvero rendere le società urbane più vulnerabili anche alle infezioni. Francesca Costabile.
Mi piace che l'interesse sia sull'area urbana, perché questa è la direzione in cui si sta andando in Europa. C'è molta attenzione all'area urbana perché ormai la popolazione vive essenzialmente lì, tuttavia non c'è una effettiva protezione della salute pubblica in area urbana. L'interesse verso la tossicità di alcuni inquinanti nelle aree urbane è notevole da anni, anche se ancora non è noto come proteggere complessivamente la salute dei residenti, della popolazione nell'area urbana. Volevo solo sottolineare che c'è un forte interesse anche verso la neurotossicità adesso in aree urbane legate all'Alzheimer, Parkinson, addirittura suicidi che sono sempre più in connessione con la qualità dell'aria urbana. E ci sarà molto spazio per la ricerca in futuro. Questo Covid sta mettendo in luce delle tematiche su cui noi comunque stavamo lavorando, almeno degli effetti positivi ci sono.
In questo momento dove guardiamo la scienza anche per risolvere il problema della pandemia attraverso un vaccino, occorre continuare ad affrontare l'emergenza climatica che non sarà sparita dopo l'emergenza Covid-19, perché in un certo senso il riscaldamento climatico è una sorta di pandemia al rallentatore.
Il riscaldamento climatico avviene su scale temporali che sono più lunghe rispetto a una pandemia come Covid, quindi in un certo senso si potrebbe rispondere di sì, è un fenomeno che sta accadendo dall'inizio dell'era industriale e chiaramente che è accelerato in questi ultimi decenni a seguito del continuo sviluppo economico ad un'agricoltura sempre più intensiva e che avrà un impatto sempre maggiore sulle generazioni future. Quindi effettivamente sì, è un fenomeno che ha un impatto su generazioni e generazioni future più che la generazione di oggi, mentre un fenomeno come Covid ha forse un impatto più sulla generazione attuale, sulle persone oggi e i prossimi anni.
Ho vissuto 5 anni in Cina, ho un'esperienza abbastanza diretta di una Cina però di qualche anno fa, non di oggi. Conosco anche abbastanza bene la realtà degli Stati Uniti. Posso dire con orgoglio che dal punto di vista della qualità dell'aria urbana l'Europa è un caso da prendere ad esempio. C'è molto interesse verso la protezione della salute pubblica in ambiente urbano. Si sta lavorando tantissimo, adesso si va per esempio il materiale particolato, le polveri sottili, abbastanza note, uno degli inquinanti più preoccupanti dal punto di vista dell'impatto sulla salute, e la frazione più piccola delle particelle ultrafini, quelle che riescono a penetrare nel polmone, ma probabilmente anche a traslocare in tutto il corpo, nel circolo sanguigno e arrivare anche al cervello, sono ora sotto investigazione seria in Europa. Sono già stati tirati fuori degli standard per le emissioni in aeronautica, per esempio, e ai motori, e si sta pensando anche alla qualità dell'aria urbana. È un caso esemplare quello dell'Europa, anche su questo possiamo esserne orgogliosi.
Non si può fare a meno di interrogarsi su quale sia e se esista un legame tra il riscaldamento globale, la deforestazione e l'antropizzazione, con la presenza dell'uomo all'interno degli ecosistemi naturali sempre più invasiva, e l'aumento delle pandemie o il loro ritorno. Sempre il professor Buizza.
Le città sono anche le zone dove vive il 70% delle persone al mondo, sono le zone che producono il 70-80% dei gas serra. Quindi un'azione sulle città, una trasformazione delle città, del modo in cui viviamo, in cui ci trasportiamo, avere edifici isolati meglio, avere dei sistemi di produzione energetica migliori, puliti, potrebbe non solo ridurre l'inquinamento e quindi aumentare la salute dei cittadini, ma anche avere un impatto positivo sui cambiamenti climatici. Se noi iniziamo ad agire sulle città, possiamo avere un doppio impatto positivo sia sui cambiamenti climatici che sulla salute.
Nel dicembre 2019 è comparso il nuovo coronavirus cinese SARS-CoV-2, il virus responsabile dell'attuale pandemia. Per adattarsi all'uomo ha modificato 2 proteine strutturali e 1 proteina di superficie. Il legame che si instaura tra le proteine di superficie del virus e i recettori presenti sulle cellule umane sembra rappresentare la chiave per, diciamo, aprire l'entrata e insediarsi dentro la cellula. Anche il mondo scientifico si sta interrogando su quanto Covid-19 abbia a che fare con i cambiamenti climatici.
problemi così complessi come ad esempio questa pandemia o i cambiamenti climatici non possono più essere affrontati in maniera monodisciplinare. Occorre guardarli con una lente più ampia e cercare di trovare le soluzioni utilizzando competenze diverse, perché i problemi toccano diversi aspetti. Ci sono alcuni autori che hanno ad esempio messo in evidenza il fatto che Covid-19 si è espanso di più all'interno di una certa banda di latitudine con certe caratteristiche di temperatura e di umidità relativa. È difficile da confermare in maniera robusta. Può essere che questo sia una delle cause, cioè il fatto che ad esempio con il riscaldamento climatico la temperatura e l'umidità relativa sono cambiate in certe zone, le ha rese più predisposte ad esempio ad una diffusione del virus, però devo dire che risposte precise per ora non ci sono, è troppo presto secondo me, bisogna investigare per capire, però secondo me per dire che c'è una correlazione sicura tra cambiamento climatico e questo tipo di epidemie non penso si possa fare ad oggi.
Sono diversi gli studi che evidenziano, come ad esempio quello annuale Lancet's Countdown on Earth and Climate Change, come il clima sia il più grande problema del nostro secolo. È un problema che non interessa solo le megalopoli dei paesi emergenti o le grandi città, ma le nazioni tutte. Si muore precocemente a causa del biossido di azoto o a causa delle esposizioni eccessive alle polveri sottili. La scienza indaga sempre di più il ruolo dell'inquinamento atmosferico, l'uso di combustibili fossili in primis, nel renderci più vulnerabili a contrastare i virus e forse anche il Covid-19. Francesca Costabile.
Ci sono dei legami, è chiaro, è evidente, però non posso dare una risposta scientificamente robusta che non sia quella di andare adesso a studiarli a 360 gradi. Dobbiamo valutare tante cose quando si parla di impatto sulla salute e impatto su un'epidemia. Mi piace fare l'esempio dell'exposome, che è un altro concetto nuovo che viene messo accanto al fattore genetico, al genoma. Exposome, con cui ormai si guarda questo discorso del cambiamento climatico, della qualità dell'aria e della salute, è qualcosa che coinvolge la vita dell'individuo sin da quando è nel grembo materno. L'impatto sulla salute del cambiamento climatico, dell'inquinamento atmosferico e quindi la suscettibilità o la vulnerabilità a queste pandemie viene oggi considerato sin da tutta la storia pregressa di esposizione dell'essere umano da quando era nel grembo materno, esposizione ad agenti locali, esposizione molto più allargata agli agenti inquinanti. Agenti locali intendo, non so, un tipo di alimentazione piuttosto che bere qualcosa, piuttosto che l'ambiente in cui vive fisicamente la casa, ad agenti inquinanti esterni piuttosto che a cambiamenti climatici e appunto chimici in atmosfera, temperature e tutto il resto. Quindi è molto complesso. Abbiamo delle risposte che adesso non bastano più, hanno indicato la strada. Quindi la risposta è sì, ci sono dei legami. Ora la scienza è in grado di andare oltre alle semplici correlazioni. Nel mondo scientifico questo è un passaggio importante. Stiamo passando da valutare semplici correlazioni ad andare a cercare delle spiegazioni, dei meccanismi a queste domande importanti.
Il recente lockdown ci ha fatto riscoprire l'aria e avvertire la mancanza o il riscoprirla più pulita. E sono molti gli studi sull'impatto dovuto a questi cambiamenti forzati dei nostri stili di vita e l'inquinamento con l'emissione di CO2 e l'emissione di gas serra. Roberto Buizza.
Il lockdown ha sicuramente avuto un grossissimo impatto sulla riduzione dell'inquinamento e di fatto abbiamo visto immagini da satellite che hanno mostrato come le concentrazioni di gas inquinanti, ad esempio N2O, X, eccetera, ridotte. Quindi c'è sicuramente un impatto importante sulla riduzione degli inquinanti. Sui gas serra non c'è alcuna evidenza. Ho guardato ad esempio i dati dall'osservatorio di Mauna Loa e anche se uno va a confrontare le ultime settimane, nel confronto a quanto è cresciuto la concentrazione di CO2 nelle ultime settimane rispetto a 3 mesi fa, non c'è una grossa differenza. Quindi, secondo me, per vedere un impatto sui gas serra ci vuole una riduzione delle emissioni di gas serra più a lungo nel tempo e ancora più estesa.
Uno studio dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Atmosphere, indaga la possibile correlazione tra l'inquinamento dell'aria, la diffusione e la mortalità del Covid-19, evidenziando le attuali conoscenze scientifiche al riguardo. Il lavoro indaga l'influenza dell'esposizione pregressa all'inquinamento atmosferico e la vulnerabilità al Covid-19 e poi il meccanismo di trasporto del virus per diffusione in aria senza contatto. La questione relativa alla correlazione tra inquinamento, diffusione del Covid-19 e mortalità non è ad ora scientificamente provata. Tra gli autori vi è anche la professoressa Costabile.
Ci sono delle zone, l'abbiamo anche scritto, in cui le condizioni di inquinamento sono elevate ma non c'è stata una pari diffusione. Questo perché inquinamento significa tanto, ci sono una miriade di differenti molecole chimiche e in una miriade di differenti possibili forme, per esempio se sono anche gassose o se sono in fase solida o liquida, l'aerosol, le particelle, il cui impatto sulla salute è completamente diverso, il cui meccanismo tossicologico di infiammazione piuttosto che di immunotossicità è completamente diverso. Quindi dobbiamo separare e analizzare di quali inquinanti, di che condizioni di inquinamento stiamo parlando. Quindi abbiamo messo in evidenza che esiste un legame legato a effetti infiammatori. Su questo siamo abbastanza concordi, anche se, ripeto, non è stato provato e stiamo lavorando, pianificando degli esperimenti per provare l'effetto di questo SARS-CoV-2, come si vada a sommare su questo meccanismo infiammatorio. C'è un fattore indiretto, il fattore indiretto è legato a un aumento di una condizione di vulnerabilità e suscettibilità della popolazione, un fattore indiretto sistemico, per essere semplice, una condizione di infiammazione all'interno del corpo umano che si viene a generare indipendentemente dalla diffusione del virus, nel momento in cui un essere umano è esposto ad agenti tossici, gli inquinanti. Un virus che agisce su un corpo che è già effettivamente in una condizione più debole, poiché c'è già questa condizione di infiammazione, potrebbe plausibilmente avere un effetto, una diffusione diversa. Sembra che comunque questo SARS-CoV-2 agisca sempre con un meccanismo infiammatorio, quindi la potenza infiammatoria del virus potrebbe essere messa in aggiunta alla potenza infiammatoria dell'inquinamento, quindi si sommerebbero e quindi le dosi minime del virus sarebbero comunque probabilmente inferiori. Quindi c'è questa suscettibilità. Questo è abbastanza conclamato, soprattutto rispetto ad alcuni inquinanti, questo aumento della vulnerabilità e della suscettibilità legata a un meccanismo di aumento di risposte pro-infiammatorie e ossidative all'interno del corpo umano. Si parla molto di effetto diretto, cioè una trasmissione airborne del virus in aria, sull'aerosol o addirittura virus che venga trasportato dal materiale particolato in aria. Una plausibilità su cui noi stiamo investigando molto, non posso dire di più, scientificamente sarebbe affascinante, però non ci sono prove o evidenze scientifiche. Quello che è abbastanza conclamato è che ci sia un effetto indiretto sistemico, quindi questo aumento della infiammazione, quindi della vulnerabilità, che però deve essere dimostrato che questo particolare SARS-CoV-2 abbia essenzialmente un meccanismo infiammatorio che si vada a sommare a questo meccanismo infiammatorio già preesistente. Abbiamo discusso in questo ultimo lavoro sulla plausibilità del trasporto aereo, che è una cosa abbastanza importante in ambienti indoor, soprattutto negli ospedali, soprattutto nei mezzi pubblici, se ci sia effettivamente la necessità non di stare a un metro di distanza da un malato di Covid, ma di avere altre precauzioni. Allora diciamo subito che non ci sono risposte certe qui, però per il principio di precauzionalità bisogna che la scienza dia delle risposte o comunque delle indicazioni. Mi piace fare l'esempio del fumo di una sigaretta. Se siamo vicino ad una persona che sta fumando, non basta stare a un metro di distanza per essere sicuri di non sentire quell'odore, di non avere nessun problema, né basta dire a quella persona smetti di fumare e poi l'aria nella stanza migliora. Bisogna aprire le finestre, bisogna stare a una certa distanza, bisogna fare in modo che non si fumi proprio. Attenzione anche quindi ai condizionatori, insomma, senza creare allarmismi. Però c'è la possibilità, l'abbiamo messa in luce in questo editoriale, che ci possa essere un importante meccanismo di trasporto aereo in ambienti indoor, plausibile, non probabile, le probabilità non sono state ancora stimate, quindi nel frattempo usare delle precauzioni.
Come si continuerà ad affrontare l'emergenza climatica dopo l'emergenza Covid-19? Come si potrà continuare a investire sul clima, a fronteggiare il degrado ambientale, ad investire sulle energie rinnovabili, a rilanciare l'economia green, nella speranza che l'Europa riesca ad unire gli sforzi a livello mondiale per raggiungere gli obiettivi climatici prefissi, con l'augurio che si terrà conto anche delle priorità ambientali. Ne è un convinto sostenitore il professor Buizza.
Post-Covid-19 mi piacerebbe vedere che gli investimenti di cui tutte le nazioni parlano, l'Europa parla, vadano nella direzione di far ripartire sì l'economia, ma tenendo conto dei cambiamenti climatici. Quindi il mio suggerimento, la mia richiesta è che gli investimenti vengano fatti in maniera intelligente, cioè non ricreiamo la stessa società, lo stesso modo di vivere, lo stesso modo di produrre di prima. Investiamo, utilizziamo questa opportunità che abbiamo, cioè di investire tanti soldi per far ripartire l'economia, per farla ripartire in un'altra direzione, una direzione che punti verso l'obiettivo di zero emissioni nette al più presto. E in questo modo riduciamo i gas serra, quindi affrontiamo il problema dei cambiamenti climatici, riduciamo l'inquinamento e quindi abbiamo un impatto positivo anche sulla salute dei cittadini.